sa, cosa sarà quindi ora che al termine della meditazione non ci sarà la domanda, non ci saranno le domande, quindi durante il tempo di avvento niente esami, molto meglio.
Ci dispiace,
ci dispiace tantissimo.
Però teniamo il clima di preghiera.
Potete mandarle via mail a Don Marco, vi risponderà. ci teneva lui, va bene? E quindi terminata la meditazione lasciamo un quarto d'ora di silenzio, che uno può vivere qua piuttosto che in deserto, dove c'è la possibilità anche di fare adorazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Con le parole di questo salmo, è un salmo in cui troveremo l'eco di tante parole che ascolteremo poi fra qualche istante e che conosciamo bene, che sono le parole del Magnificat. In effetti l'inno del Magnificat è un inno che è composto utilizzando tante parti dell'Antico Testamento e quindi anche di salmi. Ecco, noi troveremo l'eco di quella preghiera in questo salmo. Vuole essere proprio un salmo in cui anche noi, come l'antico cantore, rendiamo grazie. È un cantore che rimane anonimo e personale, ti rendo grazie. Quindi è una singola persona che sta lodando e ringraziando. Non è identificato dove sia, cosa stia facendo, ma appunto questo uomo innalza la sua lode. Ma la sua lode che si innalza a partire dalla sua vicenda personale, ti rendo grazie, hai ascoltato le parole della mia bocca, diventa poi una lode che si estende a tutto il popolo di Israele, una lode che si estende in qualche modo al mondo intero, riconoscendo l'opera di Dio, riconoscendo proprio che quest'opera di Dio è un'opera mirabile, un'opera che è capace di compiere prodigi passando attraverso l'umiltà dell'uomo, esattamente come si dirà poi nel Magnificat. E di fronte a questa potenza straordinaria di Dio, ci dice il Salmo, tutti i re della terra rimarranno appunto annichiliti. Coloro che sono i potenti diventeranno di fronte alla potenza di Dio dei inermi. Ecco, anche noi vogliamo allora lodare e ringraziare il Signore unendoci alle parole di questo salmista. Lo facciamo a due cori, alternandoci, il primo coro alla mia destra con Don Marco, il secondo coro a noi.
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore, hai ascoltato le parole della mia bocca, non a direi, ma a te voglio cantare.
Mi prostro verso il tuo Tempio Santo, rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome.
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza.
Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca.
Cantando le vie del Signore, grande è la gloria del Signore.
Perché è eccelso il Signore, ma guarda verso l'umile.
Se cammino in mezzo al pericolo, tu mi ridoni vita. Contro la collera dei miei avversari, tendi la tua mano e la tua destra mi salva.
Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo nome è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Il Vangelo che meditiamo questa sera è, come ricorderete, la continuazione, la conseguenza di quello che abbiamo ascoltato 15 giorni fa, cioè il brano in cui nell'Annunciazione Maria pronuncia il suo sì. Ricorderete appunto che lo abbiamo un po' definito così, il percorso che Maria compie per dire il suo sì. Che cosa provoca la disponibilità dell'uomo? Che cosa genera il sì di Maria, il sì del credente? Due cose che sono un po' i due fuochi del brano di questa sera, che è quello della visitazione. Anzitutto, quello che succede dentro di noi quando è vero, quando è autentico, si vede fuori, muove i passi, muove la libertà. Maria si mette in cammino, questo è il primo effetto, un sì autentico dà sempre dei segni che davvero toccano le nostre scelte più importanti, magari non subito, magari non in modo eclatante. Il sì muove la libertà. E il secondo effetto è quello appunto che il sì di Maria, la disponibilità dell'uomo, è capace di generare anche interiormente, anche noi diremmo in senso spirituale, un atteggiamento profondo che davvero è sempre molto importante, la capacità di lodare, tenere insieme lode e gioia profonda. Maria esulta appunto. Dunque il sì, tutte le volte che siamo capaci di renderci disponibili a un progetto che non è più soltanto il nostro, a una misura che non è soltanto la nostra, ecco qui si muove interiormente, profondamente dentro di noi la capacità di lode e la gioia grande. Ma questi sono gli atteggiamenti di fondo della fede di un credente. Ritroveremo allora in questo testo che conosciamo bene, forse fin troppo bene, quelle che a me sembrano le parole fondamentali della fede, parole che abbiamo già trovato, parole che appunto faremo passare una dopo l'altra perché ci sono familiari e forse Maria questa sera ci aiuta ad ascoltarle più in profondità.
Dal Vangelo di Luca. Ora, sorta Maria, in quei giorni andò verso la montagna con fretta, verso una città di Giuda, ed entrò nella casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. E avvenne che, quando Elisabetta udì il saluto di Maria, sussultò il feto nel suo grembo, e fu riempita di Spirito Santo Elisabetta, ed esclamò con voce grande e disse: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. E donde a me questo, che venga la madre del mio Signore verso me? Ecco, infatti, quando arrivò la voce del tuo saluto ai miei orecchi, sussultò di esultanza il feto nel mio grembo. E beata colei che ha creduto, che ci sarà un compimento alle cose a lei dette da parte del Signore». E disse Maria: «Grandifica l'anima mia il Signore, ed esultò il mio spirito in Dio mio Salvatore, perché guardò giù sulla bassezza della sua serva. Ecco, infatti, da ora mi diranno beata tutte le generazioni, perché fece a me grandi cose il Potente, e santo il suo nome. E la sua misericordia, generazione in generazione, per quanti lo temono. Fece potenza col suo braccio, disperse gli orgogliosi nel pensiero del loro cuore, abbatté potenti dai troni, innalzò tapini, affamati riempì di beni e ricchi mandò via vuoti. Si prese Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come parlò ai nostri padri, ad Abramo e al seme suo per sempre. Ora dimorò Maria con lei circa 3 mesi e ritornò alla sua casa». Ora, sorta Maria, in quei giorni andò verso la montagna con fretta, verso una città di Giuda, ed entrò nella casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. E avvenne che quando Elisabetta udì il saluto di Maria, sussultò il feto nel suo grembo, e fu riempita di Spirito Santo Elisabetta, ed esclamò con voce grande e disse: «Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. E donde a me questo, che venga la madre del mio Signore verso me? Ecco, infatti, quando arrivò la voce del tuo saluto ai miei orecchi, sussultò di esultanza il feto nel mio grembo. E beata colei che ha creduto, che ci sarà un compimento alle cose a lei dette da parte del Signore».
Dicevo che troviamo in questa pagina davvero le parole chiave, le parole fondamentali della nostra fede. La prima, più che una parola, è un dinamismo, è il mettersi in cammino, che da sempre accompagna i grandi momenti della fede. Abramo, che è padre nella fede, si mette in cammino. Genesi, capitolo 12, Dio chiama Abramo e questa chiamata è appunto l'invito a uscire dalla sua terra, dalla sua casa, verso un paese. La più grande esperienza spirituale che Israele compirà è l'Esodo, un cammino appunto. Maria si mette in cammino, si mette in viaggio, andò verso la montagna con fretta. Ecco, mi sembra molto bello cogliere proprio che nel momento in cui Maria dice il suo sì, cioè si fida, anche se, ricordate, dicevamo la volta scorsa in modo un po' provocatorio, cosa avrà capito Maria in percentuale del progetto di Dio? Dicevamo un 5%, un 10%, non importa. Questa è la nostra pretesa: muovo un passo quando è tutto chiaro e ho fatto anche l'assicurazione. Maria si mette in viaggio, in cammino, in fretta, verso la montagna, al di là poi del contesto anche storico, questa cosa non era né banale né facile, ma appunto questo più che essere una visita di cortesia è il dinamismo stesso della fede. E Maria non va per controllare quello che le ha detto l'angelo: vedi, anche Elisabetta tua cugina ha concepito e questo è per lei il 6° mese, che tutti dicevano sterile appunto. Ecco, mi sembra che allora questa è la prima parola forte, il mettersi in cammino, ed è un evento che segue, che dice la verità dei nostri sì a Dio. Un sì che non muove i passi, che non muove la libertà, che non tocca il cuore, che non ci scomoda, ci deve venire almeno il dubbio che forse non è un vero sì detto a Dio, detto veramente. E nello stesso tempo, appunto, mi sembra che questo andare, appunto, possa, lo direi con queste parole, essere il desiderio di Maria di condividere una gioia. Ecco, forse anche questo è il primo segnale, il primo indicatore. Maria si mette in viaggio. Ma c'è anche una seconda esperienza che accade e di cui Maria in qualche modo è protagonista e destinataria. Questo viaggio la porta a incontrare sua cugina. Elisabetta compie un'azione, anche questa molto importante, molto profonda nell'esperienza di fede, ed è quella appunto della benedizione. Elisabetta udì il saluto di Maria. Fu riempita di Spirito Santo Elisabetta ed esclamò con voce grande e disse: benedetta, benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Ecco, è un'esperienza fondamentale, dicevo, della fede di Israele, appunto, è un genere addirittura letterario nell'Antico Testamento. Le benedizioni al plurale sono le berakot, una berakà al singolare, appunto, ed è un vero e proprio genere di preghiera, di orazione. E ricordate, già lo scorso anno l'abbiamo trovato, probabilmente era Don Augusto che ci aveva fatto cogliere questa distinzione, che c'è la benedizione costitutiva, quella che viene da Dio, che benedice l'uomo, e quella dichiarativa, quella che sale dal basso verso l'alto, nei confronti di Dio. Ma in questo caso, questa benedizione dichiarativa, appunto, esclamò con voce grande e disse: benedetta. Benedetta, ma anche, e questo mi sembra l'altro aspetto molto bello, lo Spirito ci rende capaci di benedizione, etimologicamente, letteralmente, di dire bene, di dire il bene, di riconoscere un bene che nello Spirito diventa visibile. Perché? Cosa fa Elisabetta? Maria non ha ancora rivelato niente del mistero che porta dentro di sé. Elisabetta non sa nulla, eppure vede il frutto benedetto. Come fa? Ecco, anche questo mi sembra molto bello, è davvero un po' come un primo piano, come un'immagine, appunto, come se la nostra macchina da presa mettesse a fuoco questa cosa, appunto, ed è un primo piano rispetto a un mistero grande che Elisabetta può comprendere e che vive anche quasi fisicamente. Questo per due volte, prima viene detto e poi viene espresso da Elisabetta, appunto, questo bambino che sussulta nel grembo, appunto, questo feto. Addirittura la traduzione di Padre Fausti è molto diretta, ecco, è molto essenziale, dice esattamente questo. Elisabetta, nella grazia dello Spirito, esattamente come Maria, diventa capace di vedere ciò che non è umanamente percepibile, e percepisce appunto il frutto benedetto. Ma chi è benedetto se non Dio? Il benedetto, appunto, sono numerosissime nell'Antico Testamento le espressioni, appunto, in cui si dice che Dio è il benedetto. Anzi, alcune espressioni dicono, appunto, in ebraico Hashem, il nome, benedetto sia, per non pronunciare il nome di Dio, il nome impronunciabile. Dio è il benedetto e, appunto, è colui che rende benedetto il frutto di questo grembo. Che cosa vuol dire? Appunto, che lo vedremo ancora meglio più avanti, che questo sì, che questa disponibilità di Maria le permette di mettersi in cammino, diventa contagioso perché anche sua cugina in qualche modo riceve in dono lo Spirito e diventa capace di riconoscere la presenza di Dio. E in questo senso, appunto, mi sembra che anche per noi questa esperienza diventa, come dire, uno sguardo più profondo che ci rende capaci di riconoscere anche le persone che portano in sé una benedizione. Anche questa è un'esperienza che per la fede diventa importante. Ci sono persone che il Signore ci ha dato di incontrare, che davvero hanno mosso dentro di noi profondamente qualcosa. In questo senso Maria è benedetta, Maria porta in sé Dio stesso, ecco. Mi sembra bello davvero immaginare quegli incontri, magari molto rari nella nostra vita, che ci fanno dire: quella è veramente una persona, non che ci ha fatto provare delle emozioni strane, ci ha fatto degli effetti speciali, ma ci ha comunicato il senso di Dio, il senso della sua presenza. È una persona benedetta, porta in sé questo, ecco, come segno. E un'altra parola chiave di questa prima parte è la beatitudine. Qui c'è la prima beatitudine del Vangelo: è beata, e beata colei che ha creduto, Makaria in greco, appunto. Che cos'è questa beatitudine, appunto? Maria è beata, mi sembra che è come se attraverso un'altra espressione si dice quello che Maria prova, appunto, anzi esprime subito dopo: questa esultanza, questa gioia profonda, che è un'esperienza profondamente interiore, profondamente spirituale. Qual è la radice della gioia cristiana? Qual è la radice della beatitudine, di quella felicità che inseguiamo e che non troviamo? La radice è questa: la capacità di fidarsi di Dio. Il resto, sì, ci mette magari nella condizione di fare esperienze interessanti, ma non ci dà questa gioia profonda. Altre cose ci portano a conoscere altri mondi, personaggi famosi o esperienze che poi amiamo raccontare, ma non ci dà la gioia profonda. Maria è colei che appunto ha imparato a fidarsi di un progetto che ancora non è chiaro, ma che sente appunto come l'opera di Dio in sé. E dunque appunto in questo è come se Maria inaugurasse una nuova umanità. In che senso? Nel senso che appunto Maria è colei che ha espresso questa fiducia grandissima. Che collegamento ci viene pensando appunto a Maria, che è colei che ha creduto? Ci viene in mente appunto l'altra figura al femminile, ma come collegamento appunto teologico, biblico, che è colei che mette in dubbio la buona fede di Dio. Ci viene in mente il peccato originale. Stai attento, state attenti, perché Dio non ha buone intenzioni su di voi. Ecco che la radice del peccato, appunto, che conduce l'umanità ad allontanarsi da Dio e crea divisione tra l'uomo, è esattamente questo: l'incapacità di fidarsi. Maria compie l'atto contrario. Qui appunto inizia la redenzione, perché Maria torna a fidarsi di Dio e del suo progetto. Per questo è beata, per questo ci insegna, come credente, a noi credenti di oggi, una via davvero che è di beatitudine e di gioia.
Un'esperienza che penso possa essere capitata più o meno a tutti è l'esperienza del bene, diciamolo un po' così. Potrei citare, non lo so, i ragazzi che quest'estate hanno vissuto l'esperienza in Egitto, partiti con l'idea appunto: andiamo in quel posto, incontreremo delle persone, faremo del bene perché facciamo giocare i bambini, o penso a tanti di noi che hanno vissuto esperienze di attenzione, di carità, e quante volte ci è capitato dopo queste esperienze, come è capitato anche quei giovani, di dire: caspita, pensavo di poter regalare qualcosa e mi trovo arricchito di qualcosa che mi hanno dato gli altri. Non con facili lenismi, perché non è che questo poi avvenga sempre automaticamente, ci sono un sacco di volte dove uno dà e riceve solo legnate, però diciamo che c'è anche questa esperienza che spesso capita, no? Ecco, mi sembrava che questa immagine fosse un po' l'immagine che sorprendentemente c'è dietro un po' questa vicenda dell'incontro fra Maria e Elisabetta. Maria, ci diceva appunto Don Marco, che si mette in cammino, è un'icona di questo mettersi in cammino, un'icona di tutto il Vangelo di Luca, che sappiamo che è improntato proprio su quest'idea del cammino verso Gerusalemme. Quindi anche Maria è dentro a pieno titolo in questa scelta particolare dell'Evangelista Luca, e lo è in maniera sicuramente voluta, perché alcuni termini, alcuni riferimenti utilizzati qui per Maria sono poi gli stessi riferimenti che vengono utilizzati quando Luca ci presenta quei brani della missione dei dodici, per esempio. La fretta, no? Tutta la descrizione che viene fatta, fatta sull'armamentario dei discepoli inviati ha appunto come logica il dire: non perdiamo tempo, andiamo all'essenziale. Addirittura viene detto per strada: non salutate nessuno, che non è un invito alla maleducazione, no? Ma è appunto l'invito a andare all'essenziale. Anche qui è interessante che il Vangelo ci presenta Maria che entra in casa di Zaccaria ma saluta Elisabetta, no? La logica è sempre quella di quella, proprio con questo parallelismo con i brani della missione. Maria, senza che l'abbia di per sé scelto in questa maniera, però di fatto Maria è la prima testimone del Vangelo, è la prima missionaria, ha subito iniziato il Vangelo, non è ancora iniziata la vicenda di Gesù, ma già in qualche modo diventa il primo testimone. Si mette in cammino verso, non a caso, appunto la terra di Giuda, partendo dalla Galilea. Ma è bello che in questo incontro che lei fa, chiaramente non c'era questa intenzione missionaria, però di fatto il Vangelo ce la suggerisce, è bello che Maria poi si trova ricolmata di questa beatitudine da quell'altra donna che altrettanto, al pari di lei, aveva vissuto questa beatitudine, perché ce la ricordiamo in quel Vangelo che abbiamo letto due volte fa, che riguardava apparentemente Zaccaria, dove emergeva come, a fronte del marito Zaccaria, Elisabetta, ecco lei che era beata perché aveva accolto con semplicità questo annuncio del Signore. Quindi è un incontro fra due credenti, e questo credo che sia un po' la cosa simpatica, no? Appunto, noi ci muoviamo, partiamo con l'idea che andiamo ad annunciare, che portiamo qualche cosa, ma nella misura in cui incontriamo qualcuno che accoglie il nostro messaggio, come è stato per Elisabetta, che appunto ha sussultato, gioito, si è lasciato guidare dallo Spirito, in realtà finiamo con l'incontrare un altro credente, che magari in quell'istante stesso diventa credente e quindi diventa a sua volta evangelizzatore nei nostri confronti, proprio per la sua scelta di credente. Ecco, allora, così, mi piace questa immagine, questo che diventa un po' circolare di questo inizio di questo inizio del racconto di questa sera, dove questo mettersi in cammino di Maria diventa un mettersi in cammino che diventa poi occasione di incontro con un altro credente, diventa davvero forza di una fede rinvigorita e che aiuta a ripartire nuovamente di nuovo per un cammino ancora più intenso, come sarà appunto per Maria, che ripartirà da lì, rinnovata e riempita nuovamente. E disse Maria: grandifica l'anima mia il Signore, ed esultò il mio spirito in Dio mio Salvatore, perché guardò giù sulla bassezza della sua serva. Ecco, infatti, da ora mi diranno beata tutte le generazioni, perché fece a me grandi cose il Potente, e santo il suo nome, e la sua misericordia di generazione in generazione per quanti lo temono.
Magnificat, quante volte abbiamo detto, cantato, ripetuto questa parola, ma se ci pensiamo bene, etimologicamente, dal latino magnum facere, magnificare, vuol dire fare grande, rendere grande. In che senso? Cosa vuol dire che l'anima di Maria, la profondità di Maria rende grande Dio? Ma Dio è già grande, non ha bisogno dei nostri magnificat. Siamo noi che abbiamo bisogno di riconoscere la sua grandezza. Questo sì, questo è il movimento interiore che ogni volta deve accadere dentro di noi. E appunto questo si collega sempre a quello che subito dopo ci si dice di Maria, che vive questa gioia profonda che nasce appunto da questa esperienza, questo esultare nella sua parte più profonda, nello spirito. Perché? Perché Maria riconosce la grandezza di Dio? Non è lei, non siamo noi che facciamo grande Dio, Dio è già grande. Ma finalmente lo riconosciamo, perché? Perché appunto c'è questa esperienza di lode e di esultanza, perché c'è come sempre collegata a questa esperienza spirituale del nostro sguardo su Dio un'altra esperienza fondamentale, che è lo sguardo su di noi. È importantissimo, perché le due cose sono collegate, che lo sguardo su di noi sia uno sguardo buono, sia uno sguardo realistico, sia uno sguardo vero, uno sguardo di verità. Com'è lo sguardo di Maria su di sé? Cosa dice Maria di sé? Perché esultò e grandifica l'anima mia il Signore? Perché guardò giù sulla bassezza della sua serva? Ecco, questa è l'esperienza interiore, io dico umana e spirituale, di Maria. È quella che la traduzione che abbiamo in mano normalmente chiama umiltà, da humus, terra. La bassezza, traduce padre Fausti. È un'esperienza fondamentale, è un'altra delle parole fondamentali della fede, l'umiltà. Abbiamo presente appunto 20 secoli di storia spirituale, i gradi diversi di umiltà, Sant'Ignazio negli esercizi, cioè che cos'è? Beh, c'è modo e modo di parlare di umiltà. Non so se qualcuno di voi ha mai visto lo stemma della famiglia Borromeo, Humilitas, magari d'oro, con sullo stemma della nobiltà dei Borromeo, che semplicemente possedevano di tutto di più nel nord Italia, non solo, Humilitas, che umiltà, San Carlo lo tiene, San Carlo darà questo simbolo quando fonderà i seminari, per chi c'è stato, non so chi di voi è stato in seminario, magari ci ha vissuto, non so, ecco, c'è questo splendido stemma, Humilitas, già, c'è modo e modo di parlare o di riempirsi la bocca di umiltà. Che cos'è questa umiltà di Maria? In che senso diventa la condizione fondamentale per riconoscere la grandezza di Dio, appunto, riconoscere Dio come Dio? Perché, appunto, non è mai svalutazione, non è mai dire io non sono nulla, sono... Questo è sempre pericoloso, c'è un'umiltà che ci annulla. Questo non è secondo lo sguardo di Dio, e vide che era cosa buona, dice Genesi quando ci parla della creazione. Mi hai fatto come un prodigio, dice il Salmo 139. L'umiltà dell'uomo non è la svalutazione, non è dire sono uno zero, faccio schifo, assolutamente. Maria riconosce il proprio valore e la propria misura, e la riconosce chiaramente, appunto, davanti a Dio, alla sua grandezza. Questa è l'unica possibilità di tenere insieme, sempre in tensione, l'esperienza di Dio e l'esperienza dell'uomo, lo sguardo su di me e lo sguardo su di te. E questa tensione buona mi permette appunto di riconoscere che cosa? E le grandi cose. Perché fece a me grandi cose il potente. La cosa che Maria coglie e che la sorprende esattamente questa: io conosco la mia misura, la mia piccolezza, la mia bassezza, e riconosco questa cosa straordinaria, che Dio ha guardato proprio a me, e in me, appunto, a me fece grandi cose. Questa è questa parola, grandi cose, che sembra appunto, noi la cantiamo anche, grandi cose. È un altro concetto fondamentale della fede di Israele, Gedulot in ebraico, Megala, in greco, è l'opera di Dio, è l'opera di Dio, poi si parlerà anche del braccio di Dio. Il problema è questo, cioè riconoscere l'opera di Dio nella mia vita, nella storia. Ma perché Dio opera nella mia vita? Ma chi sono io? Ma com'è possibile questa cosa? È la sorpresa di Maria che conosce la sua misura, che conosce la sua piccolezza e la sua grandezza. Ecco, credo che anche questo è un altro passaggio fondamentale. Ma perché? Ma perché Dio si interessa di me? Ma perché viene a cercare? Ma chi glielo fa fare? Perché Dio è misericordioso. E questa è l'altra parola chiave dell'esperienza cristiana, dell'esperienza di fede. Da dove lo capisco che Dio è misericordioso? Finché non lo sento e non lo sperimento profondamente dentro di me, la misericordia di Dio è questa. È vedere che appunto il Signore opera la sua salvezza, le grandi cose, queste gedulot, appunto. Tutto l'Antico Testamento è attraversato da questa esperienza che fa Israele, che è testimoni delle grandi cose di Dio. E appunto, solo così anche noi facciamo esperienza della sua misericordia, e la sua misericordia di generazione in generazione per quanti lo temono, come se fossero tre passaggi appunto a cascata. Io riconosco la grandezza di Dio perché so stare davanti anche al mio limite, alla mia piccolezza, ma anche ai miei doni. Ma questo mi sorprende, perché Dio opera proprio in me, nella mia vita, le grandi cose. Perché? Com'è possibile? Se Dio è Dio, questo è incredibile, è straordinario, ma perché Dio è misericordioso. E questa misericordia, appunto, eleos in greco, traduce, lo abbiamo detto, mi sembra bello che dobbiamo ritornare su alcune parole chiave, traduce due parole fondamentali dell'Antico Testamento, che abbiamo già ricordato. Rahamim, che vuol dire viscere, utero, il legame madre-figlio, l'amore di Dio viscerale, e Chesed, che è appunto quest'altro concetto di misericordia, di pazienza, di benevolenza di Dio. Ecco, Dio è misericordioso, esprime appunto il termine greco misericordia, appunto queste due parole fondamentali. Maria fa esperienza, non ha fatto un corso di teologia, fa l'esperienza di questa misericordia, la sente sulla sua vita, la tocca profondamente. Per questo è capace di lode, per questo esulta, per questo è riconciliata anche con la sua bassezza. Tapeinosis, appunto, credo che poi traduca anche, eccolo qua, innalzò i tapini, dopo Padre Fausti usa anche questo tapino, appunto, che è la traslitterazione in italiano del termine greco, dice esattamente questo. Ma allora stiamo bene anche con noi stessi, ci riconciliamo con quello che in noi è fragilità, è povertà, perché mi sento amato, scelto così, non devo nascondere, non devo mettere su sovrastrutture o maschere. Questa è l'esperienza della misericordia che Maria ci insegna.
Adesso non ho controllato se qui c'è qualche pilota dell'aviazione, perché mi perdoni eventualmente, ma mi viene in mente un po' i piloti dell'aviazione, che appunto è sempre, io sono pilota di aereo, fa sempre un certo effetto, però poi non so come reagisca quando appunto il pilota di aereo viene destinato in missione in Afghanistan. Probabilmente uno è un po' meno contento e orgoglioso di essere pilota di aereo in quel momento, forse dice era meglio se pilotavo qualche cos'altro, no? Così come forse in altro modo, quando si è bambini e si fanno i grandi sogni, magari qualcuno ha sognato, che ne so, di diventare pilota della Ferrari, e quando si immagina pilota della Ferrari non è che uno dice, ecco, sì, mentre sogno di essere pilota di Ferrari, dice che grande grazie che ho ricevuto, ma mentre si immagina e sogna questa cosa dice io diventerò pilota della Ferrari, perché uno come me, caspita, è pilota della Ferrari, con le qualità che ho, no? Chiaramente pilota della Ferrari. Ecco, io penso un po' che questo racconto del Magnificat messo sulla bocca di Maria è davvero sconvolgente. Già appunto la vicenda di Maria è sconvolgente di suo, ma credo che sia, e l'abbiamo visto un po' l'altra volta nel racconto dell'Annunciazione, E credo che sia ancora più sconvolgente vedere come Maria abbia reagito a questo incontro straordinario che ha veramente sconvolto la sua vita. E credo un po' così che le sottolineature che ci ha dato Don Marco ci aiutino proprio a capire come la scelta, la reazione di Maria è assolutamente sorprendente. È assolutamente sorprendente. Perché appunto, come il pilota d'aereo poteva, sto cercando una parola che si può dire alla lezione, poteva ritenersi particolarmente sfortunata in quello che gli era capitato, per tutte le ragioni che abbiamo commentato la scorsa volta nel brano. Non era certo appunto una cosa agevole quello che gli stava capitando, eppure lei in questa cosa è capace di vedere la sua salvezza, perché questo dice Maria, dice in Dio mio salvatore. Ma come mio salvatore? Mi ha tirato una tegola che non è da basta, eppure Maria è capace di vedere in quello che è accaduto la sua salvezza. Mio salvatore, più avanti dice, perché fece a me grandi cose il potente. Grandi cose, grandi scherzi fece il potente, diremmo noi, in una situazione così. Invece Maria è capace di dire grandi cose, dice me. D'altra parte poteva esserci una reazione invece di altro tipo, come appunto quella del ragazzino che sognasse il pilota della Ferrari, che nella misura in cui Maria avesse colto la straordinarietà dell'evento e quindi in qualche modo la possibilità di gestire un potere dentro in questo evento, avrebbe potuto appunto esaltarsi di questa cosa. Ah, ma caspita, io divento la madre del figlio di Dio, vabbè, allora sono proprio brava, no? Allora devo essere. E invece Maria, che anche dentro questa cosa qua riconosce comunque la sua bassezza, riconosce cioè che c'è una grazia in tutto questo e non un merito. Ecco, io credo che rileggere questa reazione di Maria, che si trasforma in questa preghiera straordinaria, dove Maria mette al centro davvero Dio con la sua misericordia e il suo amore, consegnandosi di nuovo al Signore, mi sembra davvero bello e straordinario. E credo che noi siamo invitati a unirci a Maria e lodare per. Credo che anche nella vita, nella storia, noi possiamo incontrare persone che davvero, come Maria, hanno ricevuto dalla vita qualche cosa che poi viene trasformata e vissuta come un dono, come ha fatto Maria, ma che in realtà poteva anche essere vissuta in termini complessi e complicati. Qualche maternità indesiderata o particolare che diventa però poi qualcosa che in una famiglia si vive come una grazia. Un figlio inaspettato, di un figlio che porta con sé delle malattie. Oppure una famiglia che si trova a essere investita di una nuova responsabilità per un affido fino a un certo punto cercato, ma magari in qualche modo consegnato, a cui non è capace di dire un no, ma che diventa poi una grazia. No? Oppure magari una rarità, ma pensare a qualcuno che dentro un'azione anche politica viene investito di una responsabilità e la vive appunto, no? Come una grazia dentro la quale uno vive una responsabilità e un dono. Ecco, credo che anche oggi siamo invitati a vedere dei segni così, o essere noi per primi, quando ci capita qualche cosa che potrebbe sembrare una tegola, provare come Maria a essere capaci invece di magnificare il Signore, di vedere in questo l'opera di Dio che prende la nostra piccolezza e fa grandi cose. Fece potenza col suo braccio, disperse gli orgogliosi nel pensiero del loro cuore, abbatté potenti dai troni, innalzò tapini, affamati riempì di beni, ricchi mandò via vuoti, si prese Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come parlò ai nostri padri, ad Abramo e al seme suo per sempre. Ora dimorò Maria con lei circa 3 mesi e ritornò alla sua casa.
La seconda parte del Magnificat si apre con 7 azioni di Dio. Fece potenza, disperse gli orgogliosi, abbatté i potenti, innalzò i tapini, affamati riempì di beni, ricchi mandò via vuoti, si prese Israele. 7 azioni di Dio. Sapete appunto, stiamo ripetendo in diversi modi, che questo numero simbolicamente dice la pienezza dell'azione di Dio. E questo ci ricorda appunto anche qual è la legge fondamentale dell'opera, dell'azione salvifica di Dio. Qual è il filo rosso appunto che di queste azioni di questa potenza del braccio di Dio, appunto anche questo è un altro termine molto presente nella scrittura. Dio muove il suo braccio, com'è questa sua potenza? Cosa opera? Spacca, distrugge? No, Dio appunto sceglie i piccoli, i poveri, per portare avanti il suo progetto di salvezza. La potenza, la forza del braccio di Dio è questa scelta paradossale di cercare gli umili, di cercare i piccoli. E questo appunto mi sembra che sia un altro elemento chiave della fede di Israele, della fede di Maria, della nostra fede. Imparare a riconoscere questa cosa che ci sorprende sempre, quando appunto magari dopo aver lottato a lungo cominciamo a capire che forse non siamo così grandi, così bravi, così pronti come pensiamo, e cominciamo a dire: allora ecco, io forse non sono adatto, è meglio che torno a casa. Ecco, quando finalmente stiamo davanti appunto alla nostra povertà, ecco, quello è il momento in cui finalmente Dio può entrare nella nostra vita e servirsi di noi, se ci mettiamo al servizio di un suo progetto. E qua ci viene in mente quella pagina sempre molto bella della prima lettera ai Corinzi, al capitolo 1, quando Paolo, appunto, scrivendo alla comunità di Corinto, dice: guardate che cosa ha scelto Dio. Guardatevi in faccia, ma che gente siete? Dio non ha scelto appunto grandi personaggi, non ci sono né molti sapienti né molti intelligenti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è piccolo, Dio ha scelto ciò che nel mondo è disprezzato per confondere i forti e la sapienza degli intelligenti. Ecco, questo è il filo rosso, questo è un po' il paradosso, questa è l'esperienza appunto che Maria intravede nella storia di Israele, e quindi può comprenderla anche nella propria storia. Perché lei magnifica? Perché lei esulta? Perché Dio ha guardato la mia piccolezza esattamente come ha sempre fatto nella storia del mio popolo. Riconosco che Dio sceglie ciò che è piccolo. E allora, ecco come evidentemente in queste sette azioni c'è dentro un'altra esperienza chiave per la fede nostra e per la fede di Israele, appunto, che è l'esperienza dei poveri, quelli che qua appunto Padre Fausti traduce con il termine tapini. Appunto, è lo stesso termine che Maria attribuisce a se stessa. Maria si mette esattamente nella categoria dei poveri, no? Sulla bassezza, tapeinosis, e innalzò i tapini, è proprio tapeinus, sempre in greco. Anche questo, sembra curioso, ma stasera, preparando un po' questa lezione, continuavo a trovare il termine che si collegava all'Antico Testamento, non per fare sfoggio di ebraico, perché tanto non lo conosco, ma quattro parole che però tutte le volte ci fanno capire come questa esperienza, questo inno, questa pagina del Vangelo è cerniera con l'Antico Testamento, riprende tutti i termini fondamentali dell'esperienza di Israele. I poveri, appunto, in Israele erano gli Anawim, la traduzione di poveri di Yahweh, erano quattro categorie di persone, erano i poveri, le vedove, gli orfani e gli stranieri, quelli che non avevano nessuno che poteva essere il loro protettore o riscattatore, il Goel, appunto, sempre in ebraico. Che cosa vuol dire questo? Maria si percepisce dalla parte dei poveri, esattamente così. Per questo Dio ha guardato giù alla mia piccolezza, perché ha fatto quello che ha sempre fatto nella storia di Israele, ha innalzato i piccoli, non uno che fa finta di essere piccolo, che si inventa un'umiltà inesistente, appunto. E in questo mi sembra che l'idea chiave è proprio questa: Dio può agire nella vita, nella nostra vita, se gli lasciamo spazio. Nella misura in cui ci facciamo piccoli, nella misura in cui riconosciamo la nostra piccolezza come Maria, con Maria, allora Dio può agire se gli lasciamo spazio. Maria è anau, povera, è piccola. E questa è la condizione fondamentale non di alcuni credenti che seguono una spiritualità particolare francescana, è l'esperienza del credente. E l'ultima parola su cui ci fermiamo è questo sguardo di Maria, che dice appunto Dio ha compiuto le sue grandi cose non solo nella sua vita, ma ricordandosi della sua misericordia, come parlò ai nostri padri, ad Abramo e al seme suo per sempre. Maria riconosce l'azione di Dio appunto anche nel suo popolo Israele. Lei è serva, ma si prese Israele suo servo. Che cosa ci suggerisce quest'ultima cosa? Che l'esperienza di fede ci permette di riconoscere le grandi cose di Dio non solo nella nostra vita, ma anche nella vita del popolo, nella vita della Chiesa, nella vita dell'altro. E questo ci permette di gioire non solo perché io sto bene e accadono grandi cose in me, ma sono capace di gioire per la Chiesa, per l'altro, per le cose belle che Dio ha fatto anche nella vita del mio fratello. E questo spesso non accade. Spesso appunto siamo concentrati su noi stessi, sul nostro privato. L'esperienza della fede è sempre un'esperienza di popolo, è sempre un'esperienza di Chiesa, e ci rende capaci di riconoscere anche l'azione di Dio nella vita e nella storia che ha attraversato i secoli, nella storia del popolo di Israele, nel popolo di Dio che è la Chiesa, nella vita del mio fratello che vive accanto a me. Anche questo diventa fonte di gioia e di esultanza.
Lasciamo lo spazio per il silenzio. Ci ritroviamo qui alle
10:15.